Pentecoste 2014. Leggiamo la profezia di Ezechiele al capitolo 36. Leggiamo dal versetto 20 a 32, anche se poi ci fermeremo soltanto sui versetti centrali. Ma ci ambientiamo con tutto il brano. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia. Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non soffriate più la vergogna della fame fra le nazioni. Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano buone, e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Non per riguardo a voi io agisco, oracolo del Signore Dio, sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della vostra condotta, o casa di Israele. Dio parla tramite il profeta al suo popolo, al popolo di Israele, un popolo che è disperso tra le nazioni, non lo si vede più come popolo e vive in gran parte come schiavo, si può dire, perché deportato di qua e di là deve servire gli altri, i pagani, i popoli o le nazioni. Questo popolo disperso così è uno scandalo, perché profana il nome di Dio. Così i popoli dicono: guarda un po', Dio non ha neanche un popolo, o il suo popolo è così disperso, vuol dire che lui non è potente. Vuol dire che lui non è vero Dio. Tutti possono disprezzarlo. E allora ecco che Dio dice tramite il profeta: non perché voi ve lo meritate, perché se voi siete dispersi è un castigo per la vostra cattiva condotta. Quindi voi non vi meritereste niente, non vi meritate niente, ma per il mio nome, riguardo al mio nome, per amore del mio nome santo, sappiatelo bene, non per riguardo a voi, io agisco. E allora Dio vuol fare qualche cosa per il suo nome, per glorificare il suo nome, per santificare il suo nome. E che cosa fa? Per santificare il suo nome, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Che cosa fa? Ecco, fa tre azioni e noi ci fermeremo questa mattina sulla prima. Le tre azioni sono queste: vi radunerò da ogni terra. Secondo, vi purificherò da tutte le vostre iniquità. Terzo, porrò il mio spirito dentro di voi. Ci fermiamo sulla prima opera di Dio per il suo popolo, per santificare il suo nome, perché il popolo non meriterebbe proprio nulla. Si è comportato troppo male, si è messo a servire, ad adorare altri idoli, altre presunte divinità. La prima azione che Dio compie è questa: vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. È la prima tappa, naturalmente, questa è soltanto una prima tappa. La conclusione è: metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Per arrivare a questo traguardo di mettere nel cuore del popolo, di tutto il popolo, quindi di tutte le persone che formano il popolo, per mettere nel loro cuore lo spirito nuovo, ecco le due tappe che preparano, che precedono. La prima è appunto questa: vi radunerò da ogni terra. È il lavoro di Dio Padre per preparare la presenza dello Spirito. La fatica del Padre: vi radunerò da tutte le nazioni. Cosa significa? Le persone isolate, le persone che vivono per conto loro, non possono ricevere lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. Se il primo passo è questo, essere radunati, vuol dire che lo Spirito Santo lo possono ricevere soltanto quelle persone che si lasciano riunire, che accettano di mettersi in relazione con altri, che accettano di vivere insieme, di operare insieme, di diventare con altri una famiglia, un popolo. Quindi, prima di tutto, Dio vuole riunire, raccogliere gli uomini dispersi per metterli insieme. Lo spirito nuovo che Dio vuol mettere nel cuore dei suoi figli lo riceveranno coloro che si lasciano prendere e si lasciano raccogliere e radunare insieme agli altri. Anche qui quest'azione di Dio di essere raccolti dalle nazioni comporta due fasi. Prima di tutto, appunto, lo staccarsi dalle nazioni, lasciare quel posto che si occupava, magari qualcuno anche ci stava bene, magari qualcuno era stato capace di adattarsi dentro alle nazioni, dentro ad altri popoli. Quindi essere raccolto da Dio vuol dire lasciare quel posto. Un po' si può dire ripetere quello che ha fatto Abramo. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalle tue occupazioni, vattene. Quindi è un lasciare. E poi, appunto, essere riuniti. E questo vuol dire aprire il cuore agli altri, magari sconosciuti, ma di cui si sa che fanno parte dello stesso popolo, che vogliono mettersi al servizio dello stesso Dio. Non sono santi, anzi. Quindi, per vivere insieme, bisogna saper sopportare. Bisogna saper accogliere. E per accogliere bisogna sapersi donare. E quindi è una grande fatica che Dio chiede. Vi radunerò da tutte le nazioni. La fatica del lasciare e la fatica del vivere insieme. E vivere insieme, non so se lo sapete, altrimenti ve lo dico io, è una fatica. Lo sapete anche voi, forse anche meglio di me. Comunque, appunto, vivere insieme vuol dire fatica, perché gli altri non sono perfetti. Quindi c'è bisogno di sopportare le loro esternazioni, le loro incapacità di amare, i loro egoismi. Ma bisogna anche ricordarsi, terzo, che noi stessi ne abbiamo qualcuno egoismo, qualche difetto, qualche mancanza, qualche incapacità, e quindi dobbiamo addirittura lasciarci sopportare. Il bello è che questo non lo pensiamo quasi mai, che anche noi siamo pesanti per gli altri. Magari in quelle cose che nemmeno immaginiamo. Magari per quegli atteggiamenti che noi cerchiamo di assumere per farci voler bene. Magari sono quelli che danno più fastidio. Prima di tutto è la fatica di Dio fare quest'opera. Vi radunerò da ogni terra. È il lavoro che Lui compie. Ma lo compie servendosi anche della nostra fatica, perché se noi non diciamo sì, vengo, e non ci alziamo da quel posto dove ci siamo accomodati, se non accettiamo di vivere insieme con gli altri che troviamo nel paese dove Dio vuole radunare, allora anche l'opera di Dio rimane inefficace, rimane vana. Aprire il cuore agli altri, accoglierli, donare e accettare con umiltà di essere di peso. Accettare con umiltà che gli altri ci sopportino. E questo è molto importante ricordarselo, che che anche gli altri ci sopportano, è importante ricordarselo perché? Perché allora resta dentro di noi un pochino, almeno una spolveratina di umiltà. Altrimenti rischiamo di pensare che noi siamo quelli che sopportano gli altri e diventiamo orgogliosi, diventiamo superbi e allora il nostro peso per gli altri aumenta a dismisura, senza che ci accorgiamo. Dio ci vuole radunare. Perché? Perché Lui vuol darci le cose preziose. E la cosa preziosa è la sua vita. E la sua vita è unità. La vita di Dio è l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio vuol darci questa vita. Quest'amore che Lui vive nella relazione, noi diciamo, trinitaria. Una relazione continua di amore. Che l'esprimiamo con questi termini, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così deve essere il suo popolo, a tutti i livelli, a livello piccolo di famiglia, a livello un po' più grande di parentela, di gruppo, di paese, o a livello completo di tutto il popolo. Deve vivere una vita dove circola l'amore. Dove circola continuamente la vita di Dio. Ecco, Dio vuole cominciare quindi la ricostruzione del suo popolo, la ricostruzione di ogni singola persona del suo popolo in questo modo, radunando. Nell'Antico Testamento quest'opera è stata compiuta profeticamente. Il popolo si è nuovamente raccolto dopo 70 anni che era stato disperso in Babilonia e in tanti altri posti, è ritornato nella terra promessa e ha ricostruito le mura di Gerusalemme e ha ricostruito il Tempio. Ecco, il popolo, o meglio, Dio ha realizzato questa profezia: vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò, vi condurrò sul vostro suolo. Però quest'opera di Dio per il popolo di Israele di allora è soltanto un'opera profetica. Lo ha riunito perché quel popolo potesse nuovamente ascoltare la stessa parola di Dio, la legge di Mosè, quando hanno ritrovato il libro, perché quel popolo potesse seguire le stesse leggi e vivere in qualche modo un cuor solo, come popolo di Dio. Noi sappiamo che quella era solo una profezia, quella di Israele, di Ezechiele, ma anche il fatto che il popolo si è radunato di nuovo nella terra di Israele. Ma la realizzazione piena e completa di questa profezia è quella compiuta da Gesù. Gesù. Gesù chi è? È il pastore che raduna le pecore, che le chiama per nome, che le cerca se si perdono, che le conta, che le conduce al pascolo. È Gesù il pastore che le custodisce e che dona loro l'unità piena e vera. A Lui tutti accorrono e diventano popolo. Ricordate sulle rive del lago, tutti accorrevano e mangiavano il pane che veniva dalle sue mani, che le sue mani spezzavano per tutti. Tutti accorrono, diventano popolo. Per loro lui chiama i dodici, che siano una cosa sola con lui, per servire l'unità di questo nuovo popolo. E si serve ancora di questi dodici perché vadano in tutto il mondo a chiamare, a radunare. E gli apostoli, riuniti, quando riceveranno lo Spirito, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, quando riceveranno lo Spirito a Gerusalemme, ecco, cominceranno a radunare ancora nel nome di Gesù. I 3.000, poi i 5.000, e poi si sposteranno per radunare ancora da tutte le nazioni, per riunire i figli di Dio dispersi, come dice l'Evangelista Giovanni 11.52. Come Gesù stesso ha detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Allora si compie la volontà del Padre, vi radunerò. Per radunare tutti i popoli, il Padre manda il Figlio, il quale per radunare tutti attorno a sé, sale sulla croce e muore. Per radunare i figli di Dio dispersi. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È per questo che noi, forse istintivamente, senza neanche saperlo, teniamo sempre la croce davanti a noi, addirittura più frequentemente che non un'immagine di Gesù risorto. Teniamo la croce. Nelle chiese c'è la croce e noi la mettiamo anche ai crocicchi delle strade o anche sulle montagne, oltre che nelle case. Perché? Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È l'opera, la fatica di Dio per radunarli. La prima fatica. È lì che si compie la volontà del Padre, espressa da Ezechiele: vi radunerò. Quelli che vengono riuniti non sono ancora sani. È il secondo passo, lo vedremo oggi. Quelli che vengono riuniti devono essere ancora purificati, ma non potranno esserlo se non avviene il primo passo, se non si riuniscono. Voi vedete che anche il battesimo a chi viene dato? Alle persone che compiono il passo di avvicinarsi alla Chiesa, di raccogliersi con la Chiesa. Allora si può compiere la purificazione e può avvenire il cambiamento. Prima è necessario riunirsi, avvicinarsi gli uni gli altri, accettare di sopportare il peso dei fratelli, con umiltà accettare di lasciarsi sopportare, di lasciarsi amare dall'amore povero degli altri. Proprio come gli apostoli si sono raccolti, e i primi discepoli si sono raccolti attorno a Gesù, sono stati con lui tanto tempo e avevano bisogno non solo di maturare, ma avevano bisogno anche di essere purificati. E questo bisogno di essere purificati è durato fino alla fine, perché anche quando Gesù è salito sulla croce non erano ancora purificati del tutto. Erano ancora in preda della paura e quindi dell'amor proprio. Avevano bisogno ancora. Però sono rimasti imperfettamente, ma sono rimasti riuniti attorno a Gesù. sono rimasti insieme. Prima opera di Dio per i suoi figli dispersi, radunarli. E poi vedremo che cosa fa ancora Dio per loro. Ecco, adesso ci rimangono un paio d'ore di silenzio. Cerchiamo che sia davvero silenzio. Che cosa vuol dire? Che è un tempo che sarà riempito dalla presenza del Signore e da questa sua volontà. E quindi noi in questo tempo cerchiamo di vederla di nuovo, vedere cosa può voler dire per me, cosa vuol dire essere radunato, a che cosa devo rinunciare, da che posti devo abbandonare, che situazioni devo lasciare, con chi vuol mettermi insieme il Signore, sono disposto a sopportare, a lasciarmi sopportare. E quindi questo tempo può servirci per crescere nell'umiltà e nella carità, che vanno di pari passo. Ecco, potete rileggere fino al versetto 24, la paginetta che vi ho dato, rileggere alcune volte, fermarvi dove vi colpisce di più, vedere che quello che preme di più a Dio è la sua gloria, non il nostro bene, ma la sua gloria diventa anche il nostro bene. Però ci mettiamo anche noi in sintonia con Lui per santificare il suo nome. Sia lodato Gesù Cristo.
O Spirito Santo, donaci di conservare l'unità con vincoli di pace e con vincoli d'amore. Un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza alla quale siamo chiamati. O Spirito Santo, donaci di conservare l'unità con vincoli di pace e con vincoli d'amore.